Abbiamo visto che uno dei settori più, diciamo, prospetticamente utili e interessanti da un punto di vista lavorativo è quello del terziario avanzato, più o meno, possiamo definirlo, se non addirittura quaternario, anche se cominciano a prendere dei termini che sembrano un po' così, diciamo, quasi fantascientifici, però di fatto ha a che fare con i servizi alle famiglie, per molti versi. Servizi alle famiglie e agli individui, non tanto un problema di servizi alle aziende, che era la prima idea del terziario, ma servizi più generalizzati, più diffusi, perché uno dei tratti caratterizzanti della nostra cultura è appunto quello della commercializzazione dell'esperienza. Commercializzazione dell'esperienza significa trasformazione di quasi tutto ciò che accade in merce, il che, come vedete, è un passaggio ulteriore rispetto al canone, diciamo, dell'analisi marxista e dell'analisi moderna in generale. Al tempo la merce erano oggetti. La merce erano oggetti e di conseguenza il problema del lavoro era un problema di produzione e vendita di oggetti. Oggi come oggi la questione è lievemente diversa, perché se ci pensiamo un attimo ci accorgiamo che il semplice produrre e vendere oggetti non è più sufficiente. Questo a cosa è dovuto fondamentalmente? In prima battuta è dovuto alla saturazione dei mercati, ovvero sia le logiche con cui è cominciata l'industrializzazione, vi ripeto sempre a fine 700, eccetera, eccetera, erano radicalmente diverse da quelle con cui ci troviamo noi a fare i conti oggi, semplicemente perché al tempo i mercati erano vergini. Quindi l'idea di un sovraccarico di offerta, per esempio, era un'idea quasi impensabile. Venivamo da 3.000 anni di scarsità, perché le culture tradizionali, le culture premoderne sono culture della scarsità, non dell'abbondanza. Quindi c'era sempre regolarmente qualcuno che avrebbe voluto comprare qualcosa che non c'era, fondamentalmente. C'erano poche risorse, poco denaro, anche liquido. Tenete presente che la fine del 600 è un momento di rifondazione piuttosto drastica anche delle zecche, di tutte le strategie di conio, di tutte le strategie monetarie del periodo, insomma ci sono dei cambiamenti significativi. Pensate semplicemente che appunto a fine 600 l'Inghilterra era praticamente priva di liquidità monetaria, non c'era più una lira che girava, perché venivamo da secoli di zecche un po' così, diciamo, truffaldine, visto che vi ricordo che al tempo la moneta era fatta di materiale prezioso. Teoricamente le monete avrebbero dovuto valere quello che nominalmente significavano, solo che gli stati, che erano già allora particolarmente sottili da questo punto di vista, usavano delle miscele un po' così. Quindi di fatto tu, quando andavi a fare acquisti, cioè avevi una sterlina, però bisognava vedere chi l'aveva fatta sta sterlina, come era ridotta, se era stata limata, se non era stata limata, insomma riuscire a fare una transazione normale al tempo era piuttosto complicato. Tu dovevi essere molto informato su tutte le monete che già c'erano prima per sapere quale re aveva fatto un conio decente, quale aveva fatto un conio che faceva schifo, quanto potevi valutare uno, quanto potevi valutare l'altro, insomma figuratevi quanto era più complicato rispetto ai nostri euro, che tutto sommato quelli so, quindi non è che c'è da fare tutte queste cose. Tra l'altro vi faccio presente, che è divertente, che una delle strategie messe in atto e messe a punto in questo periodo per evitare stupidaggini sulle monete è quella della zigrinatura della faccia laterale della moneta, che abbiamo ancora oggi. Cioè, se voi prendete un euro scoprite che tutto intorno ci sono quelle barrette, eccetera. Quelle perché c'erano? Perché al tempo, appunto, visto che la moneta valeva, prima di ridarla via tu gli davi una limata, e lima oggi, lima domani, facevi un'altra moneta, perché era materiale prezioso. Allora, per riconoscere le monete limate, con questo disegno, se saltava all'occhio, se non c'era o quello che era, non si poteva più fare. Quindi figuratevi quanta storia e quanta cultura anche su questo semplice argomento, semplice si fa per dire, ma comunque. Allora, che dicevamo delle monete, abbiate pazienza?
Perché c'è la situazione dei mercati, tutto quanto, il flusso di prima.
Ok, quindi dicevamo che c'era un clima di scarsità, eccolo il punto, grazie. Clima di scarsità, che è quello in qualche modo che fa sì che noi si decida di lavorare in un certo modo con le macchine, perché credo di avervelo detto la volta scorsa, le macchine ci permettevano due opzioni: o aumentare il lavoro o diminuire la fatica. L'idea generale all'inizio della macchina era quella di far faticare meno, non quella di aumentare la produzione all'eccesso. Però, appunto, visto il clima di scarsità, visto l'entusiasmo per gli investimenti, visto il fatto che le macchine costavano, la direzione della nostra cultura è andata verso quella dell'aumento di produzione. Quindi stessa fatica di prima, però risultati molto superiori. Ok? Perché questo discorso in qualche misura poi si incastra in una situazione di rigida per molti versi? Perché esiste una cosa che si chiama economia di scala. Non so se avete la vaga idea di che cosa significhi. Vuol dire che noi, quando cominciamo a studiare economia, ci troviamo davanti ad una situazione abbastanza semplice, ovvero sia ci dicono che il prezzo di una merce deriva dall'incontro tra offerta e domanda. Ok? Quindi diciamo che quello è il prezzo della merce X, ok? Offerta, domanda, e ci troviamo un punto di incontro nel mercato. Questo sarebbe il meccanismo attraverso il quale i mercati generano l'equilibrio e la distribuzione delle risorse, quella di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato della mano invisibile. Mano invisibile? Ah, perfetto. Allora, lasciamo un attimo in stand-by questo e andiamo a vedere i fondamenti dell'economia. Allora, l'economia comincia intorno al 1000, diciamo, la data fondante della questione è del 1776, tanto per cambiare, perché un tale Adam Smith scrive un libro che si chiama La ricchezza delle nazioni, del quale forse avrete sentito parlare, che è il primo testo di economia, fondamentalmente. Tant'è vero che Marx, il secolo dopo, criticherà fortemente sia Smith che Ricardo, che sono i due grandi nomi dell'economia classica, diciamo, fondamentalmente. I grandi nomi dell'economia classica cosa dicono? Sono impegnati in un'opera di affrancamento dell'economia dalla politica. Nel senso che la storia della nostra cultura è quella della progressiva separazione di sfere di significato le une dalle altre. Il primo significato, il primo modo di comprendere il mondo che l'uomo normalmente utilizza è quello religioso. Per cui la grandissima parte delle culture tradizionali ragiona in termini religiosi, come d'altronde anche noi, no? Fino appunto a, cioè, alcuni anche oggi, quindi figuriamoci. Insomma. La religione, salute, offre una chiave di interpretazione del mondo. Man mano che si procede con l'evoluzione culturale, con il progresso e l'affinamento di certe caratteristiche, in particolare la ragione, dalla sfera del religioso si separa la sfera del politico. Avrete tutti presente, immagino, Machiavelli, no? Come, diciamo, passaggio cruciale di questo affrancamento. E la parte, diciamo che la gran parte della cultura moderna è la storia dell'appunto liberarsi del politico dai tentativi di interferenza religiosi. Tenete presente, ricordate appunto il cesaropapismo iniziale, quindi una sovrapposizione di poteri, potere temporale e potere spirituale con Costantino già a Roma, poi il fatto che la gran parte dei monarchi europei andasse incoronata dal Papa, che era in qualche misura un modo per stabilire una gerarchia, e poi pian piano tutta questa serie di passaggi che fanno sì che i monarchi cominciano a liberarsi dalle tutele religiose. Il primo passaggio significativo in questo senso è il protestantesimo, la riforma di Lutero, ha anche come scopo quello di liberare i nobili e i principi tedeschi dalla tutela del clero cattolico e da tutte le interferenze del clero cattolico del caso. Quindi la politica è la prima attività che si libera, diciamo, e quindi avremo religioso e politico che convivono in certi modi. Poi all'interno del politico, dall'interno del politico tende a liberarsi un'altra sfera di significato, ovviamente si tratta di sfere molto ampie e molto importanti, come capite, e questa sfera è l'economico. Ora, l'economico genera un po' di problemi, nel senso che tutti quelli che hanno cercato di occuparsene non sono riusciti a darne una definizione. Cioè, noi parliamo di economia, però non siamo in grado di dire quando un fatto è economico e quando no. Non abbiamo dei criteri limpidi per i quali dire questo è economico, questo non è economico. Il baratto è economico, non è economico. Lo scambio delle culture tradizionali, le famose perline di quando abbiamo cominciato a fare i colonizzatori, eccetera, eccetera, sono economici o no? Non lo sappiamo. Di fatto non c'è un modo per definirlo. L'economia è uno stato piuttosto magmatico, no? Noi ne parliamo come se sapessimo di cosa parliamo, però gli stessi economisti, gli stessi studiosi non sono in grado di stabilire dei limiti chiari, ok? Questa economia comunque ovviamente prende sempre più piede man mano che si mettono a punto alcuni strumenti. Uno degli strumenti più importanti che ancora oggi vediamo nella sua terribile potenza, se oserei dire, è la matematica. La matematica, soprattutto il calcolo. Il calcolo viene messo a punto a fine 600 da Leibniz, Newton e tutta quella generazione e permette immediatamente di fare nuove operazioni anche commerciali. Il calcolo, per esempio, introduce la statistica. La statistica consente di giocare in borsa. La statistica consente di generare le assicurazioni. Cioè tutta una serie di cose che fino ad allora beatamente non c'erano. Pensate che bella la vita senza un assicuratore fra le palle continuamente, senza offese ovviamente. Però, insomma, un'altra cosa. Invece col calcolo si comincia a poter dire, allora, quando è che mi conviene assicurare una nave? Quante probabilità ci sono che la nave faccia naufragio su questa tratta? Quanto mi costa fare in modo che... Tutta questa serie di cose senza delle basi matematiche non si potevano fare, tant'è vero che, come abbiamo visto, le navi partivano, dopodiché se ne aveva notizia dopo mesi e mesi, se non addirittura anni, quindi insomma era un clima un po' diverso da quello corrente. Ad ogni modo, quindi, l'economia permette appunto la finanza, quindi tutti i calcoli dei valori delle azioni, i cambi, le prime borse, tutto questo comincia a fine 600. E poi ovviamente ci sono appunto la tendenza verso l'industria, quindi le prime ricerche, le prime scoperte tecnologiche, l'aumento del volume dei traffici. Tenete presente che comincia a diventare operativo intorno a fine 500 la scoperta delle Americhe, quindi arrivano quantitativi di metalli preziosi dal Messico e dall'America impressionanti, che generano una situazione di terribile inflazione, che è uno dei motivi per i quali non c'era più una lira in Inghilterra, come dicevamo. Quindi insomma una serie di sconvolgimenti per i quali l'economia diventa effettivamente sempre più importante. Qual è il problema? Che il politico al tempo, nel senso della sfera politica, non aveva nessun interesse nell'economia in sé. Ok? Ovvero sia, considerava l'economia come uno strumento di combattimento, uno strumento di potenza che poteva essere piegato ai propri scopi. Quindi, se per esempio Francia e Olanda facevano la guerra, il re francese interrompeva i traffici con l'Olanda per metterla in ginocchio, senza stare a pensare che i commercianti che facevano i traffici avrebbero perso l'occhio della testa, no? Chiaramente. E quindi questa, diciamo, questa sottomissione dell'economico al politico aveva dei costi piuttosto seri. Finché questa situazione era piuttosto fluida, era fattibile, quando invece cominciano ad esserci in gioco i capitali necessari per l'industria, insomma, abbiamo visto che i commercianti o i protocapitalisti hanno molto più potere e si trovano a rischiare molto di più, perché nel momento in cui tu chiudi un'industria, impedisci all'industria di lavorare, le spese e i costi che questo genera sono decisamente più significativi di prima. E quindi diciamo che accanto al movimento politico che porta alla rivoluzione francese, come abbiamo detto, c'è anche un movimento culturale di scienziati e studiosi che cominciano a mettere a punto il discorso economico. Ovvero sia, tendono a dimostrare che l'economia può stare da sola, anzi deve stare da sola. Quindi, come vedete, il fatto che oggi noi si facciano i conti con una cosa che si chiama liberismo, che forse avrete sentito nominare, È una conseguenza diretta di questo passaggio, ovvero sia il liberismo è l'applicazione oggi della richiesta del 1700 di non avere regole non economiche all'economia. Però chiaramente la situazione è un po' cambiata. Cioè, al tempo la richiesta aveva un senso, perché in effetti l'economia non riusciva a svilupparsi con tutta questa serie di dazi, corruzione, ostacoli ai commerci non economici, eccetera, eccetera. I traffici avevano grosse difficoltà. Oggi siamo in una situazione esattamente opposta, oggi c'è troppa libertà. Perché una volta che abbiamo preso questa parola d'ordine della deregulation, non so se avete sentito parlare del termine, che sarebbe la campagna liberalizzatrice che mise in atto negli anni 80 Margaret Thatcher in Inghilterra, dopodiché arrivò Reagan negli Stati Uniti e da allora in poi non ci si è più capito nulla, fondamentalmente, se vogliamo essere proprio un po' così drastici. Quindi che cosa dice Adam Smith per chiedere al governo, al re, di non interferire nei mercati? Gli dice: guarda, i mercati hanno una loro capacità autonoma di regolazione. I mercati sono in grado di garantire la migliore redistribuzione possibile delle risorse. Questa Adam Smith la chiama la mano invisibile. Ok? Vuol dire che se tu lasci i mercati al loro movimento naturale, chiamiamolo naturale se è pensabile un movimento naturale di mercato, vabbè, diciamo così, cioè se non interferisci nelle modalità dello scambio, i mercati da soli distribuiscono le risorse nel modo migliore, nei luoghi più utili e opportuni e fruttiferi alle persone che più lo meritano. Quindi, come vedete, c'è tutta quanta la mistica della nostra cultura in questa affermazione. C'è la meritocrazia, c'è la concorrenza, tutte queste grosse cazzate che ci stiamo raccontando da 400 anni a questa parte nascono con Adam Smith, il quale io non credo fosse convinto di questa cosa. Nel senso che questo tipo di affermazione è chiaramente un'affermazione polemica, ovvero sia vai a chiedere 200 a qualcuno per ottenere 20, 30, tanto per cominciare a mettersi in chiaro, perché al tempo evidentemente non c'era nessuna libertà dei mercati stessi. Ma io non credo che Adam Smith immaginasse che ci si sarebbe trovati in una situazione nella quale effettivamente non c'erano più regole. La sua idea era di guadagnare un po' più di libertà di movimento, non di ottenere una libertà assoluta, perché la libertà assoluta non funziona. Quando noi andiamo a mettere alla prova la teoria di Adam Smith, quest'idea della mano invisibile, i critici dicono: la mano è invisibile perché non c'è. Non la vedi perché semplicemente non esiste. Infatti noi, quando andiamo a vedere le prove pratiche sui mercati di questa mano invisibile, non ci sono. Non so se avete visto un film, ne abbiamo già parlato forse, di un film che si chiama Too Big to Fail. È un film documentario, ce ne sono due che vi consiglierei di vedere per questo argomento. Uno vediamo se riusciamo a vederlo a gennaio. Uno si chiama The Corporation ed è bellissimo. Ed è un'analisi di questa strana idea che hanno avuto gli americani a fine 800 di incorporare le grandi multinazionali. L'altro si chiama Too Big to Fail ed è la descrizione dei prodromi della crisi del 2008. Cioè, come mai noi ci troviamo in crisi dal 2008 ad oggi? Ecco, quello ci spiega in qualche misura. Il titolo è Troppo grandi per fallire. Too Big to Fail. Ed è la smentita ovvia, radicale e definitiva della premessa di Adam Smith. Perché cosa dice Adam Smith e cosa dice il capitalismo normale? Che grazie a questa mano invisibile le risorse vengono spostate sul mercato a seconda dei luoghi dove è più conveniente che vadano. E quelle che non servono più vengono tolte. Quindi certe aziende, certi settori crollano. Ed è normale. Questa Schumpeter, che è uno dei grandi sociologi economici, la chiama la distruzione creativa del capitalismo. Vuol dire che qualcuno fallisce ma qualcun altro apre, e quello che apre è meglio di quello che è fallito. Ecco dov'è la redistribuzione delle risorse. Ok? Però dice anche Adam Smith che perché questo accada deve esserci quello che lui chiama il regime di concorrenza perfetta, che è una chimera. Perché il regime di concorrenza perfetta richiederebbe una serie di condizioni sul mercato che non sono verificate. Per esempio richiederebbe una molteplicità di operatori, tutti quanti parimenti informati. Ok? Cosa vediamo noi invece oggi nel mercato? Vediamo il costituirsi continuo di oligopoli. Non so se vi ricordate l'inizio della telefonia cellulare. All'inizio della telefonia cellulare c'erano un sacco di operatori sul mercato, no? Potevi fare il telefono con Omnitel, potevi farlo con Wind, potevi farlo con la Coop, con le poste, con l'ira di Dio che ti veniva in mente. Piano piano però quello che era il regime di concorrenza perfetta, per cui tutti facevano la guerra con tutti per ottenere il famoso cliente, quindi il cliente era quello che godeva in ultima analisi perché i prezzi diminuivano, a un certo punto si sono fatti due conti e si sono accorti che non era st'idea geniale scannarsi fra loro per far guadagnare il cliente, ma era molto più intelligente mettersi tutti d'accordo per fare in modo che il cliente venisse castigato. Saprete che esiste una cosa che si chiama Authority per la concorrenza in Italia, no? Che regolarmente, quasi tutti gli anni, eroga una serie di multe piuttosto salate a diversi settori merceologici del mercato. Perché? Perché questi settori fanno cartello. Che vuol dire fare cartello? Sono contento del fatto che non me ne freghi un accidente, ma sono soldi vostri quelli che entrano in tasca ai signori, vi faccio presente. Non è un argomento del quale non vi interessa. Perché se le assicurazioni auto, l'RC auto per esempio, si mettono tutti d'accordo e vi faranno pagare il quadruplo di quello che si paga nel resto d'Europa, è un problema vostro. Anche. Perché voi avete l'RC auto. So se sta cosa è ovvia. Sarebbe opportuno. Quindi fare cartello vuol dire mettersi d'accordo per stipulare dei prezzi che non sono prezzi di mercato, ma sono prezzi che convengono a quelli che li fissano. Non so se questo è chiaro. Quando c'è stata la liberalizzazione della benzina, non so se vi ricordate, liberalizzazione, la concorrenza, eccetera, eccetera, andavi a vedere i distributori e scoprivi che c'erano differenze di 2 centesimi, 3 centesimi, 4 millesimi. Differenze ridicole, non sono quelle le differenze di cui parlerebbe la teoria concorrenziale, ma la teoria concorrenziale prevede che tu non ti metta d'accordo, siccome sono 7 le grandi ditte che producono petrolio in tutto il mondo, c'è poco a farsi una telefonata e dire quanto mettiamo il petrolio adesso, che diminuisca, che aumenti, non so se avete fatto mai caso che non c'è una correlazione diretta tra l'andamento del prezzo del petrolio al barile e l'andamento della benzina che pagate voi, il che è buffo. Dice, com'è? Diminuisce il prezzo del petrolio, io continuo a pagare come prima, anzi aumenta. Miracoli del mercato, questi sono quelli che Adam Smith erano un po' sfuggiti, evidentemente, no? Perché il mercato di fatto non funziona. O meglio, non funziona così bene come loro dicono che funzioni. Perché la mano invisibile non c'è. Quindi, perché l'idea del too big to fail è contraddittoria rispetto all'idea della mano invisibile? Perché se, come dice Adam Smith, un settore che non va, tu lo devi lasciar crollare perché le risorse si liberino, e dall'altra parte mi dici che ci sono certi settori che non possono crollare, ecco là che la situazione si è incastrata. Non so se è chiaro. Qual è il settore too big to fail, dice la corrente di adesso? È il bancario assicurativo. Allora, che cosa è accaduto all'indomani nel 2008? Nel 2008 a un certo punto si sono accorti che hanno fatto delle cazzate inaudite, che dovremmo aver già parlato se non sbaglio. Quella delle ipoteche che si continuavano a rivalutare, non abbiamo già parlato? Questo mi sembrerebbe di sì.
Un accenno.
Allora, diciamo, come... piano piano andiamo sempre più indietro. Allora, cosa è successo? Che in America c'era il problema del consumo, di quello non abbiamo parlato, del fatto che siamo produttori e consumatori. Allora, che succede? Che in qualche misura bisognava garantire un protrarsi del consumo oltre le capacità effettive economiche degli agenti che dovevano consumare, dei consumatori. E come si faceva? Come si è fatto? Si è fatto giocando sulla rivalutazione dei beni immobili. Ovvero sia, le banche americane hanno cominciato a dare mutui a cani e porci, cioè mutui senza nessun tipo di garanzia, quindi senza avere un lavoro, senza avere un altro capitale, niente, davano soldi a destra e a sinistra. Perché? Perché con questi soldi si compravano delle case. Comprando queste case ovviamente consumavi, perché erano spese, e queste case per miracolo di anno in anno diventavano più economicamente produttive. Okay? Quindi c'era una rivalutazione costante di questa casa. Quindi tu che facevi? Compravi, oggi prendevi un'ipoteca. compravi casa. L'anno dopo, per pagare l'ipoteca che avevi contratto l'anno prima, facevi un'altra ipoteca sulla casa che nel frattempo era aumentata di valore, per cui c'era un differenziale. Non so se questa cosa è chiara. No? E quindi questo differenziale dell'aumento di valore della casa, ripagavi l'ipoteca un'altra volta e nel frattempo consumavi. L'anno dopo, idem, sempre la stessa storia. Però, come vedete, c'è un problema da qualche parte. Cioè, a un certo punto è impensabile che le case continuino ad aumentare di valore. A meno che tu non sia una banda di imbecilli, come noi, ringraziando Dio, siamo. Allora, a un certo punto, nel 2008, le case, invece di aumentare l'ennesimo X e quindi continuare ad alimentare questo circuito drogato fondamentalmente di consumo, sono diminuite del 30%. Apri di cielo, spalanca di terra. Tutti quelli che erano esposti con questa strategia, ed erano tanti, non sono più stati in grado di pagare niente. Per cui le case sono rimaste lì. Gran parte le hanno buttate giù per evitare che se le prendessero vagabondi assortiti. È successo un finimondo negli Stati Uniti da questo punto di vista. Le banche si sono trovate improvvisamente con un sacco di titoli in mano con cui non sapevano cosa fare. Avete sentito parlare dei famosi titoli tossici, no? Se ne parla continuamente. Ancora oggi non siamo in grado di dire quanto, che volume di moneta impegnino questi titoli tossici, tanto perché è una scienza l'economia, questo rimane interessante. Allora, è successo un finimondo, come ricorderete. Il primo segno di questo finimondo è stato il crollo della famosa Lehman Brothers, che era una delle quattro banche che facevano anche, come dire, che davano giudizi sul mercato, no? Pensate che come dire, cosa molto divertente il fatto di uno di quelli che dovrebbe controllare il mercato che zompa per aria, già di suo non è che te dica granché. Ma il divertente della faccenda è che la settimana prima le altre ditte tipo Standard & Poor's, Fitch e questi che danno giudizi avevano certificato che Lehman Brothers era AAA+, cioè il massimo dell'affidabilità. Questo è il sistema nel quale vi state muovendo. E noi continuiamo a dar retta a Standard & Poor's ancora oggi, nonostante le cazzate che dica ripetutamente, noi imperterriti andiamo avanti. Allora, il 2008 quindi è il momento della svolta da questo punto. Che ti aspetteresti in una nazione liberista come gli Stati Uniti? Che quelli che devono fallire vengano lasciati fallire come Lehman Brothers? No. Perché se avessero dovuto lasciar fallire Citibank, Citigroup, Fannie Mae, Freddie Mac e tutte le altre grandissime aziende che erano coinvolte in questo finimondo, l'economia sarebbe saltata completamente per aria, con tutti i risparmi di tutti gli statunitensi, i consumatori, le aziende, i fondi pensione. Sarebbe stato un finimondo. Quindi improvvisamente gli Stati Uniti si sono accorti che certe attività non le puoi lasciar fallire, anche se il mercato le vorrebbe far fallire. Quindi ti metti d'accordo, o c'ha ragione il mercato o c'ha ragione tu, non si può essere, no? Decidiamoci. E il mercato non funziona. E questo è stato il secondo esempio eclatante, tant'è vero che da Bush ad Obama miliardi e miliardi di dollari continuano ad essere versati alle banche per evitare che falliscano. Però questo perché è scandaloso? Perché esistono i movimenti come Occupy Wall Street, c'è stato il Wikileaks e tutti questi incazzati come bestie? Perché di fatto così tu stai sanando gli errori della gestione delle banche, che è privata, con i soldi nostri. Non so se sta cosa è chiara. I manager hanno fatto una serie di cazzate spaventose. Tu non li stai carcerando come perlomeno, no? Almeno fatemeli vedere al gabbio, no? Quelli rimangono lì, continuano a darsi dei bonus di 10, 15, 20 milioni di dollari perché sono stati bravi, non si sa su che basi, e tu intanto paghi. Questo è il sistema, il perfetto sistema di Adam Smith ha portato a questa cosa. Il mercato non funziona se non ci sono delle regole. Poche, non dico che uno debba esagerare con le regole, ma per esempio il fatto che se tu sei un idiota devi andartene all'inferno e non avere dei bonus e dei benefit, mi sembrerebbe economico, no? Tu puoi avere un manager che ti ha spiantato l'azienda e tu lo mandi via con una buona uscita di 20 milioni di dollari o 20 milioni di euro. In Italia succede continuamente. Quei 20 milioni di euro, secondo voi, da dove saltano fuori? Sono nostri. Questo è il punto, cioè, quello che vorrei che capiste è che questi discorsi non sono astratti, sono molto pratici, molto concreti. È di fatto un sistema costante di aiuto da parte dello Stato a dei settori che sono completamente fuori controllo grazie all'idea della mano invisibile, che però sono strategici, non puoi lasciarli fallire, perché se fallisse il sistema bancario non ci avremmo più una lira, tutti, idem io compreso, quindi è ovvio che non è che mi piacerebbe moltissimo. Probabilmente però il gusto di vedere che succede non è che mi dispiacerebbe, potrebbe un attimo un po' di panico serio in giro. Quindi, come vedete, questo è evidentemente una smentita del fatto che esiste questa possibilità che il mercato da solo si autogestisca. Il mercato non si autoregola, il mercato deve essere regolato. Ci devono essere una serie di regole piuttosto chiare, una delle quali, per esempio, era la separazione tra banche di consumo e banche di investimento. La separazione tra quelli come le agenzie di valutazione come Standard & Poor's and Fitch, che non dovevano possedere delle cose, perché è chiaro che se tu valuti ma nello stesso tempo possiedi, è difficile pensare che tu te valuti quello che possiedi male. Guarda caso, i paesi dove tu hai investito sono sempre paesi che sono al top dell'affidabilità. Le tue aziende sono tutte aziende che sono al top dell'affidabilità, salvo poi fallire, come abbiamo detto qualche giorno dopo. Quindi, insomma, è evidente che questo discorso andrebbe in qualche modo sanato, perché si tratta di un conflitto di interessi a livello globale, no, fondamentalmente. Prego.
Il principio è lo stesso di quando è stata la Bank of Wall Street in America.
Eh sì, quella è tutta la stessa storia, siamo sempre lì fondamentalmente. Il grande problema è Wall Street da una parte e la City of London dall'altra, perché lì sono le lobby che continuano a creare grossi problemi. Ad ogni modo, quindi, discorso sulla mano invisibile è chiaro? Perché la mano invisibile non funziona a priori? Per quel discorso che stavamo facendo prima. Perché abbiamo detto che il meccanismo di base attraverso il quale il mercato dovrebbe operare questa distribuzione, redistribuzione delle risorse è quello, ovvero sia l'incontro fra domanda e offerta. Ok? Tu hai un tot persone che vogliono un articolo, ne produci n pezzi, il numero di questi e il numero di quelli si incontra, a un certo punto quell'incontro è il prezzo che ti pagheranno per ottenere questo articolo. È chiaro che minore è l'offerta e maggiore la domanda e maggiori sono i prezzi e viceversa. Quindi teoricamente non ci dovrebbe essere nessun problema. Ma il problema invece c'è, perché quando tu cominci a studiare i processi produttivi industriali, ti accorgi che c'è una cosa, uno strano fenomeno, per il quale all'aumentare della produzione diminuisce il prezzo per unità prodotta. Che vuol dire? Vuol dire che più tu produci e meno ti costa quello che produci. Fino a un certo punto, perché altrimenti ci sarebbe il paradosso che guadagneresti producendo, sarebbe bellissimo, ma non funziona così. Quindi tu osservi praticamente che il prezzo disegna una parabola, ok? Arrivando a un punto dove il costo è minimo. Ok? Faccio. Allora, prezzo, produzione. Più aumenta la produzione, vedete, e il prezzo diminuisce. Fino a un punto in cui il prezzo è minimo. Quindi se io produco questa quantità che possiamo chiamare A, io spendo meno nella produzione. Chiaro sto discorso? Come vedremo a momenti, l'idea di azione economica è una delle idee che noi abbiamo proprio che ci hanno piantato in testa da quando siamo cresciuti. È uno dei nostri modi di ragionare. L'azione economica qual è? È l'azione dove la minima spesa ottiene il massimo risultato. Questa è la nostra idea di azione economica, è ottenere il massimo col minimo sforzo. Ci siamo? Su questo. Allora, se esiste questa meccanica, questa dinamica nel mercato e nella produzione, e io ragiono in termini di massimizzazione dei profitti, quanto produco io? Avendo un'azienda produco A, perché se producessi di meno o di più spenderei di più per ogni unità di prodotto, quindi per me, come vedete, non c'è una flessibilità, non è che io produco sul base dell'incontro fra domanda e offerta come dicevamo prima, io produco qui, la mia produzione è rigida, so se sta cosa è chiara. Perché se io producessi di meno, tutto ciò che produco mi costerebbe più di quello che spenderei in questo caso. se io producessi di più, tutto quello che produco mi costerebbe di più di quello che io spendo in questo caso. Quindi dal mio punto di vista di produttore c'è una possibilità di produzione, non ce ne sono tante, questa, che normalmente è tanto. Tant'è vero, non so se avete sentito parlare Marchionne, tanto per rimanere nel nostro sistema, la Fiat dovrebbe produrre 7 milioni di auto l'anno, perché per 7 milioni di auto l'anno si raggiunge questa situazione. La domanda è: chi se le compra 7 milioni di auto l'anno? Capite dov'è la questione? Allora, noi abbiamo un universo economico che da una parte si rappresenta come estremamente flessibile e vi chiede di essere estremamente flessibili, come abbiamo detto la volta scorsa, se vi ricordate, no? Ma dall'altra parte non è flessibile per niente. Perché, ripeto, se fosse vero il discorso dell'incontro fra domanda e offerta, allora sì, si potrebbe ragionare, perché uno potrebbe in qualche modo dire: ok, allora il mercato mi chiede 3 milioni di automobili, è inutile che io ne produca 7, ne faccio 3, così almeno le vendo e siamo tutti contenti. Ma il problema è che se io ne produco 3 invece di 7, ogni automobile mi costa, tipo, che ne so, 10.000, laddove potrebbe costarmi 8.500, 7.500. E io su questa cosa non riesco a farci pace. È proprio più forte di me, perché a me hanno detto che l'economia si costruisce su questo discorso. Io devo ottenere il massimo spendendo il minimo, quindi a me conviene costruire più macchine ma spendere di meno. Poi però ho un problema: che queste macchine chi se le compra? Quindi, come vedete, in questo discorso è insito, per esempio, la nascita del marketing. Il marketing ha senso in questa ottica, non ha senso in un'ottica di scarsità, perché laddove c'è più richiesta che non offerta, non serve dirlo: vendi, arrivederci, grazie. No, anzi, te chiederebbero di farne di più, quindi dal tuo punto di vista va benissimo così. Tu cominci ad avere dei problemi di marketing quando quello che vendi o ce n'è troppo o siete in troppi a farlo. È semplice. Quindi devi convincere l'altro che quello che tu vendi è meglio di quello che vendono eventualmente i tuoi concorrenti. Ora, ci siamo fin qui? Se fosse l'economia fosse un'attività razionale, come ce la dipingono, quando io faccio una pubblicità di questo genere, cosa dovrei dimostrare? Che il mio apparecchio, il mio prodotto, il mio servizio è conveniente, più di quello degli altri. Quindi io dovrei spiegarti cosa faccio, quanto ti costa, come ti conviene che, come è meglio, perché è meglio per te comprarmi, eccetera, no? Allora voi pensate alle pubblicità che vedete normalmente e trovatene una che ragioni in questo senso. Sono pochissime. C'era solo delle due, se non sbaglio, tempo addietro, che diceva: ragazzi, con me costa meno, e quindi diceva: Roma, questo sta facendo un ragionamento economico. La gran parte degli altri non entra in questione di paragone, entra in questioni del tutto immaginarie. Ovvero sia ti dice che se tu compri quello singolo prodotto, somigli a una persona fighissima, la quale con quel singolo prodotto non ha nessuna connessione. Non so se vi ho già parlato del povero Cannavaro. Cannavaro. Fino a qualche tempo fa, secondo me, Cannavaro, poveraccio, non si era reso conto di essere una vittima di un grande scherzo, nel senso che Cannavaro era un testimonial di deodoranti, non so se vi ricordate. La domanda è: perché Cannavaro dovrebbe essere un testimonial di deodoranti? La risposta che ti viene, se ragioni in termini razionali, è perché puzza. No? Perché sennò che me ne frega a me del fatto che Cannavaro usa il mio deodorante? Come vedete, la logica ci sarebbe, no? Come la domanda è: com'è la barba di Tiger Woods? Non so quanti di voi abbiano problemi di rasatura, io sì. Quindi sono piuttosto sensibile al mercato dei rasoi. A me il fatto che Tiger Woods si rada col mio rasoio mi è del tutto indifferente, perché Tiger Woods ha una barba che palesemente non è problematica come la mia. Quindi se tu mi fai vedere che Tiger Woods si rade col quel rasoio e mi chiedi: allora compratelo, io mi chiedo perché. Non mi stai dicendo che va meglio degli altri, non so se capite la questione. Cioè, anche il testimonial, se voi lo guardate in quest'ottica, vi accorgete che negli ultimi anni è cambiato. Prima il testimonial era uno che c'entrava qualcosa, tipo: vendo delle vele e chiedo a un grande navigatore. E dici: cazzo, questo sa quello che dice, quindi mi fido. Ma pian piano vendo rasoi e chiedo a Tiger Woods che gioca a golf. Perché? Parliamo di mazze da golf, allora mi fido di Tiger Woods, ma non per un rasoio. Vendo un deodorante e chiedo a Cannavaro, ripeto, perché? Perché Cannavaro evidentemente è uno dei più puzzolenti di quelli che conosco, e quindi se funziona con lui funzionerà pure per me, dovrei capire. Invece Cannavaro, poveraccio, è semplicemente Cannavaro. Quindi, come vedete, il meccanismo di convincimento non è un meccanismo razionale, ma è un meccanismo immaginale. Ovvero sia, l'implicazione, quella bassa, quella sotto, quella che non ti dicono, è che se tu usi il deodorante, in qualche modo assomiglia a Cannavaro, che è il capitano della nazionale, che è un bel tipo, che è un tipo figo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu, usando in qualche modo, stinge questa fichezza del testimonial su di te e tu ti senti molto più, come dire, yeah, so, anch'io un po' Cannavaro. Capite? Quindi, come vedete, il problema della vendita presto esorbita la questione razionale. Perché la vendita non è più un problema razionale. Nella grandissima parte dei casi, quello che noi compriamo non ci serve. E questo è uno dei problemi con i quali si trovano oggi confrontati i creativi della pubblicità. Perché? Perché noi veniamo da 5 anni di crisi, nei quali siamo stati costretti ad accorgerci che gran parte di quello che compravamo prima non ci serviva, visto che non potevamo più comprarlo. Però ci abbiamo fatto pace, abbiamo detto: guarda, se anche non compro 7 paia di scarpe l'anno, campo uguale. Se anche non compro 5 paia di pantaloni l'anno, campo uguale. Se anche non compro tutte le cazzate che mi hanno detto che dovevo comprare, campo uguale. Anzi, guarda, sto pure meglio, figurati. Quindi oggi ci troviamo in una situazione che per molti versi è interessante, è utile. Perché ci siamo accorti tutti quanti che noi stavamo consumando troppo. Che non c'era nessuna ragione per noi di cambiare orologio, telefono, macchina, moto, tutto quello che vi può venire in mente ogni momento, perché di fatto quello che c'avevamo prima funzionava uguale, non c'erano queste ragioni fondanti per cambiarlo, quelle che avremmo immaginato essendo razionali, ovvero sia una convenienza economica, una convenienza di performance, no, qualcosa, non c'erano. Quindi di fatto noi con la crisi ci siamo accorti su scala mondiale che la gran parte dei consumi che facevamo erano consumi stronzi, non servivano a niente, servivano solo a continuare a produrre, perché c'è quel problema lì. Capite? Perché noi dobbiamo consumare, che è un termine che nelle culture tradizionali è negativo, vi faccio presente. Nella cultura, vi ricordate la fiaba della cicala e della formica? La cicala non è l'esempio che dovremmo seguire in quella fiaba, ma noi ci comportiamo come cicale. Quindi c'è stato un cambiamento radicale tra risparmio e consumo. Noi siamo passati dal favorire l'uno al favorire l'altro. Perché? Perché se no non riusciamo a comprare tutto quello che producono le aziende, le quali continuano a produrre tanto. Non è che capiscono che la situazione è un po' diversa e quindi dovremmo abbassare. No, loro sono orientate esclusivamente a quel discorso, quindi le aziende oggi che fanno, paradossalmente? Spendono molto poco in produzione. Pensate alla Nike, che è un esempio che immagino avrete tutti un po' piuttosto chiaro. Nike spende un fottio di soldi in pubblicità. L'unica grande spesa che fanno quei signori del baffo è la pubblicità, perché la produzione la fanno in tutti i posti dove producono tutti gli altri. Le scarpe Nike sono soltanto uguali a tutte le altre, però c'è scritto sopra che sono Nike, nella grandissima parte dei casi. Quindi tu perché dovresti comprare quelle scarpe e non quelle dei concorrenti che, non avendo il marchio, costano un terzo, un quarto, un quinto, un decimo? Perché tu non compri la scarpa, tu compri il marchio. Quando si parla di logo, quando si parla di brand, quando si parla di tutte queste cose, stiamo descrivendo una strategia di vendita che è andata ben oltre il razionale. Stiamo descrivendo una strategia di vendita dove ciò che tu acquisti non è l'oggetto, che diventa del tutto secondario, quanto il fatto che ti stai fregiando di quell'immagine. Sapete qual è il tatuaggio più diffuso al mondo? Il soggetto, intendo. Scusami? No, è il baffo della Nike. Tanto per darvi un'idea di quanto siamo stronzi. Allora, siccome non solo tu te lo vuoi proprio tu, non solo te compri, ma te lo tatui addosso, così sei uguale a un paio di scarpe. Se pensate, se ragionate in termini simbolici, vi rendete conto che c'è un problema, perché tu ti stai in qualche misura equiparando a una ciabatta. C'è poco da ridere, purtroppo è così. I tatuaggi più diffusi sono il baffo della Nike e un codice a barre X, che potrebbe pure essere quello di uno scopino per il cesso, per quello che ne sai, no? Però tutti i tatui in codice a barre qua dietro. Che vuol dire un codice a barre? Che tu ti stai rendendo equivalente a una merce. C'è poco da scherzarci. Ti stai oltretutto scrivendo addosso in modo irrimediabile, perché la grandissima parte dei tatuaggi non è facilmente rimovibile, devi fare chirurgia, un casino infernale, che tu sei, che ne so, una balla di carta igienica o comunque una vanga, una zappa o qualcosa. Non so se capiamo dov'è il problema fondante della dinamica. Qui non è più economia, c'è niente di economico in tutto questo. C'è una specie di perturbazione generalizzata delle emozioni e degli affetti, per la quale noi siamo talmente investiti da questa valorizzazione dei marchi che i marchi diventano il nostro modo di esprimerci. Ok? Facciamo un piccolo break. Allora, per capire un po' meglio la questione, prima di andare a vedere le strategie del marketing che faremo la settimana prossima, è meglio, più utile, indagare invece la questione dell'azione economica. Abbiamo detto, l'azione economica viene dipinta come l'azione che massimizza i profitti. L'azione dove i mezzi sono massimamente adeguati ai fini e quindi di fatto permettono di conseguirli con il minor dispendio di energie, risorse, tempo, tutto quello che può servire. Però il problema è che per capire bene l'azione economica abbiamo bisogno di un modello d'azione, cioè dobbiamo porci il problema di cos'è un'azione. E azione è un altro di quei termini difficilmente definibili. Quando noi diciamo, vabbè, cos'è un'azione? È quando faccio qualcosa, che più o meno posso sfumarla dicendo quando faccio qualcosa per ottenere un qualche risultato. Va ancora bene. Però, come vedete, è un tipo di definizione che lascia un po' il tempo che trova. Di nuovo, riformulando con altre parole la stessa idea che già avevo. Allora, a me serve qualcosa di un po' più utile in termini euristici. Allora, prendo per esempio il consiglio, perlomeno la teoria di Max Weber, che è uno dei più grossi sociologi mai vissuti, a cavallo fra 8 e 900, che ha scritto, ha composto, ha creato una teoria dell'azione abbastanza sofisticata. E la prima questione, appunto, è, mi chiedo, cos'è l'azione? E Weber dice, dal punto di vista del pensiero sociale, della sociologia quindi, un'azione è interessante quando è dotata di senso. Ok? Quindi, come vedete, cominciamo a inserire qualcosa di più all'interno dell'azione. Non è detto che il senso sia solamente quello della soddisfazione di un bisogno. O meglio, non è detto che sia esattamente quello il modo attraverso il quale noi intendiamo, nel senso che noi siamo abbastanza concreti, forse un po' troppo pragmatici, quindi pensiamo che un bisogno sia una cosa che richiede cose, oggetti, quindi ho fame, prendo un panino, ho sete, prendo un bicchiere d'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un bisogno potrebbe essere un bisogno espressivo, per esempio, potrei voler comunicare al mondo che sono contento. Potrei voler scaricare la tensione. Cioè, i bisogni sono qualcosa di ben più complicato che non soltanto la soddisfazione di un bisogno. Ma, oltretutto, la costruzione di senso può andare al di là del bisogno, nel senso che il mio agire può servire a dare un assetto al mondo in cui vivo, a chiarire perché vivo in quel mondo e cosa faccio in quel mondo. Quindi comincio a diventare un po' più interessante. Non solo, però. Quindi un'azione dotata di senso, ma anche un'azione che non avviene nel vuoto, ma avviene in un ambiente sociale. Quindi l'azione di Weber è un po', non dico proprio una mossa di scacchi, ma più o meno siamo da quelle parti. L'azione di Weber è un'azione che avviene in un contesto e quindi tiene conto delle caratteristiche di quel contesto. Perché un modello d'azione semplice, cosa contempla? Appunto che io agisco per ottenere uno scopo, quindi ho fame, compro un panino, o me faccio un panino, quello che volete. Però questo accade normalmente dove ci siamo c'è più gente che non io e il panino. Accade nel sociale, accade in un bar, accade a una, che ne so, una bancarella davanti allo stadio. Ci sono una serie di situazioni dove perfino il mio ottenere un panino non è così ovvio, perché potrebbero essere rimasti tre panini alla porchetta nella bancarella davanti allo stadio e noi siamo in 15 in fila. Quindi improvvisamente la mia soddisfazione semplice attraverso il panino non funziona più. E io devo tener conto, devo tener presenti queste cose quando agisco, perché attraverso il mio inserirmi nel contesto nel quale agisco l'azione cambia. Ok? Quindi l'azione diventa improvvisamente più simile a un progetto che non a un'azione semplice. Io voglio comprarmi la macchina, ok, tendenzialmente spendo tot e compro la macchina, ma se io tot non ce l'ho, vuol dire che prima che io possa comprarmi la macchina dovrò aver trovato un modo per guadagnare i soldi necessari per la macchina. E come sarà sto modo? Boh, devo vedere. Quindi come vedete il sistema delle catene teleologiche si chiama, quindi tutto ciò che mi permette di arrivare a un fine, si complica nella nostra vita. E dice Weber, io non devo ragionare col selvaggio che ha la clava in mano, io sono qui, a me interessa l'azione qui. Quindi qui qualunque tipo d'azione è molto più complessa di quanto non sembri. E quindi necessita che io la capisca, capisca quali sono i miei possibili avversari, quali sono i miei possibili alleati, chi non è per niente affetto e quindi può benissimo continuare a fare la sua vita, e di conseguenza io agisca per ottenere ciò che voglio nel modo migliore. È chiaro? Quindi un'azione dotata di senso è un'azione relazionale. Andiamo a riprendere quello che dicevamo, se vi ricordate, delle aspettative, perché ovviamente questo mio agire, per poter essere chiarito nel modo in cui sto dicendo, come accade questo chiarimento? Accade attraverso le aspettative, perché io appunto, vivendo in un contesto che è strutturato in un certo modo, so a spanne chi può essere interessato, chi può non essere interessato, come posso fare per ottenere qualcosa, cosa mi aspetto dalla risoluzione di una certa situazione e via discorrendo. Quindi come vedete il discorso dell'aspettativa e il discorso dell'agire sono strettamente connessi. Meglio funziona il sistema delle aspettative all'interno di un gruppo e meglio tu riesci ad agire, perché sei in grado di prevedere più in là. Se per te ogni tipo di cosa che fai è un interrogativo perché le aspettative non funzionano, chiaramente il tuo procedere sarà molto più complicato. Okay? Allora, detto questo, poi Weber dice, ok, però nonostante aver posto questa cosa, quindi un'azione dotata di senso in un contesto dove si tiene conto degli altri, eccetera, 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 io comunque posso distinguere quattro categorie di questa azione. E le quattro categorie sono l'azione tradizionale, l'azione affettiva o emozionale, l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Weber le descrive tutte e quattro, ma ci dice anche, da come vedo che stanno andando le cose nella nostra cultura, le azioni più importanti sono senz'altro le ultime due, quindi le azioni razionali, anzi probabilmente è la prima che diventerà il modello di azione in generale. Questo Weber lo dice a fine Ottocento, lo rivedremo quando parleremo della burocrazia perché è uno degli autori centrali per questo discorso, ma dimostra una notevole capacità prospettica, nel senso che effettivamente la società dopo, quindi la nostra, vede una prevalenza quasi assoluta dell'azione razionale rispetto allo scopo, che è l'azione economica. Guarda un po' i casi della vita. E perché, ci dice Weber, è così? Cioè perché c'è questa prevalenza dell'azione razionale rispetto allo scopo? Perché l'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione strumentale per eccellenza. È l'azione razionale per eccellenza. È l'azione economica per eccellenza. In un contesto dove l'economia è diventata l'istituzione chiave e il valore chiave, è evidente che tutto ciò che ad essa è correlato, che siano ruoli, modelli di comportamento, sistemi di comprensione del mondo, abbia un valore superiore al resto. Tra l'altro, come vedete, l'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione che massimizza i profitti. quindi risponde perfettamente alle esigenze del pensiero economico. Perché si chiama razionale rispetto allo scopo? Perché appunto si prefigge un fine, uno scopo, e mette insieme tutti gli strumenti e i mezzi necessari per ottenerlo al massimo dell'efficienza, senza preoccuparsi di eventuali ricadute in altri settori. Che vuol dire eventuali ricadute in altri settori nello specifico? Senza tenere assolutamente in considerazione il problema etico. Quando il cinema o la cultura pop ci vendono la famosa frase business is business, dicono esattamente questo. Vuol dire che tu, quando fai affari, non ti preoccupi di nient'altro che degli affari. Che è un'altra delle conseguenze famose della teorizzazione di Adam Smith. Perché che succedeva grazie alla famosa mano invisibile che non c'è? Che gli egoismi privati diventavano pubbliche virtù. Non so se avete sentito, c'era un titolo di un film qualche tempo fa e via discorrendo. Che vuol dire? Ci dice Adam Smith, voi dovete lasciar fare agli operatori, i quali, Smith non era stupido, non sono degli angioletti. Gli operatori economici sono degli sciacalli, sono degli squali, sono delle persone orribili. Però il mercato, in questa sua veste salvifica, cosa fa? Fa sì che gli egoismi privati, quindi tutti i mezzi più biechi che gli uomini usano per ottenere il maggior tornaconto personale, siano anche gli strumenti della miglior distribuzione del reddito. Comodissimo. Peccato che, come al solito, non funziona. No? Di fatto, oggi, se sentite il discorso corrente, vi accorgete che si parla di banche etiche, che è un ossimoro. La banca non è etica, la banca è tutto il contrario. Parliamo di finanza etica, un altro ossimoro. Cioè, ci comincia a essere improvvisamente diffusa la sensazione che forse un qualche tipo di controllo su queste attività, anche da un punto di vista valoriale, potrebbe non essere una cattiva idea. E qui entra in gioco l'altra azione di Weber, che è l'azione razionale rispetto al valore. Allora, qui bisogna capirsi, perché normalmente quando io parlo di azione razionale rispetto al valore, voi capite azione tipo, che ne so, fondamentalista, no? Un talebano, qualcuno che ha questa visione. No, questa è un'azione razionale, ma rispetto al valore. Che vuol dire? Che sottomette il modo, i mezzi e anche i fini dell'azione stessa a un giudizio di valore, che può essere di diversi tipi, non è obbligatoriamente etico a prescindere. Per esempio, può essere un giudizio di valore ambientale, può essere un giudizio di valore personale, può essere un giudizio di valore estetico, non mi interessa. Di fatto, cosa fa questa azione? Abolisce la regola centrale dell'azione economica, che è la massimizzazione dei profitti. Perché? Facciamo un'ipotesi vicina alla nostra storia. Prendiamo Adriano Olivetti, che era questo grande capitano d'industria italiano che aveva delle visioni un po' diverse da quelle normali. Che diceva Olivetti? Che lui era disposto a guadagnare un po' meno pur di garantire ai suoi lavoratori un certo livello di reddito, pur di permettere alla comunità nella quale operava di avere poco inquinamento, di avere possibilmente una vita culturale, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, che vuol dire questo? Che Olivetti si comportava a piripicchio? No, Olivetti faceva i conti della sua azienda esattamente come tutti gli altri, ma nel momento in cui bisognava andare a distribuire gli utili, non usava il criterio del massimo guadagno per sé, ma divideva questi utili secondo una scala di valori. Non so se questa cosa è chiara. Quindi non un comportamento cieco. Noi pensiamo subito all'azione razionale rispetto al valore, ci vengono in mente appunto, non so, integralisti cattolici, integralisti dell'ambiente. No, non questo. Qualcuno che però rinuncia a una parte dei suoi profitti in nome di un valore. Ok? Non so se questa cosa è chiara. Nella comunicazione corrente questo discorso è incomprensibile, perché noi ragioniamo tutti in termini di ottengo il massimo, voglio ottenere il massimo, quindi perché perdere tempo a fare questo, perdere tempo a fare quello? Ecco, qui il problema è che tu non perdi tempo a fare questo, a fare quello, ma lo ritieni un punto insindacabile dell'agire stesso. Quindi vuol dire che tu puoi decidere di scambiare, diciamo, il tuo possibile utile economico con qualche altro tipo di utile. Facciamo un esempio molto concreto. Io insegno qui. Quando mi sono laureato mi hanno fatto molte offerte di lavoro, perché al tempo era molto più semplice lavorare, come si dice, in aziende private. Ovviamente se io fossi andato a lavorare in un'azienda privata avrei guadagnato molto di più. Tant'è vero che loro erano convinti che non ci sarebbe stato nessun problema. Quando gli dicevo no, io vado a lavorare all'università, mi guardavano come se fossi pazzo. Perché? Perché al fronte dello stesso impegno di tempo, anzi forse anche qualcosa di più, io avrei guadagnato meno. So se sta cosa è chiara. Quindi di fatto il lavorare qui per me è un'azione razionale rispetto al valore, non rispetto allo scopo. Se io avessi voluto guadagnare avrei fatto altro, avrei fatto il manager, avrei fatto il broker, avrei fatto tutte queste cose divertenti che si fanno oggi. Il problema è che secondo me era importante sia per me che per gli altri, possibilmente, fare un qualcosa di diverso, cioè appunto insegnare, cercare di permettere un progresso mentale e intellettuale. E quindi ho scelto e vengo qui, e quindi tutto quello che io non guadagno tra quello che avrei potuto guadagnare se fossi stato un manager e quello che guadagno oggi, in qualche modo dà una misura del valore che tu stai impegnando. Ed è una scelta, come vedete, razionale, non l'ho fatta sulla scorta di chissà quale entusiasmo, l'ho fatta sulla scorta di una idea mia personale che secondo me funziona ancora oggi, nonostante ci siano dei momenti in cui un po' di rabbia. Vabbè, comunque lasciamo perdere. E quindi questo succede spesso e volentieri. Capite? Questo è il punto centrale. Cioè, una volta che noi adottiamo il modello weberiano, ci accorgiamo che non solo noi, ma tanta altra gente, di fatto, ragiona in quest'ottica. Ovvero sia, non privilegia semplicemente il massimo profitto. Privilegia un profitto che abbia anche qualcos'altro, il famoso senso di cui parlavamo prima. Perché fare un lavoro che ti piace, fare un lavoro che ti entusiasma, fare un lavoro che in qualche misura ti coinvolge e ti dà altri livelli di soddisfazione, è incomparabile rispetto a fare un lavoro che ti dà soltanto soldi. Non c'è verso di metterli in paragone, no? Però soprattutto il punto weberiano è che ci dimostra che è possibile ragionare in un altro modo. Perché invece la nostra cultura, come abbiamo detto, essendo una cultura economicista, si fonda su una serie di estensioni indebite dei modelli di comportamento. Vuol dire che siccome in economia business is business, allora ovunque questo vale. Non serve di essere dei commercianti o dei capitalisti per non preoccuparsi dei problemi di valore, ma lo puoi fare sempre, lo puoi fare nei tuoi comportamenti personali. Non so se avete sentito recentemente tutta la problematica e polemica che è sorta per le certificazioni ISE all'università. Che grandissima parte di quelli che chiedono la certificazione ISE potrebbe benissimo pagare le strafottute tasse. Questo com'è un problema? Perché c'entra in quest'ottica? Perché è evidente che barare da questo punto di vista è applicare un'azione razionale rispetto allo scopo. Perché tu hai due possibilità, o paghi quello che dovresti, oppure no, e ottieni lo stesso servizio. Se non ti poni il problema dell'etica, è facile, bari, no? Tanto vuoi dire, quanta sfiga devi avere perché facciano i controlli e te becchino proprio a te. Quindi, come vedete, non è un problema di altro, è semplicemente un problema etico. Allora è giusto che io, pur avendo le risorse, sottragga risorse a qualcuno che non le ha, perché questo è il fatto finale della questione, e quindi non gli permetta di studiare? O è il caso che io ad ogni modo massimizzi i miei utili e quindi me ne freghi di tutti gli altri e vada avanti? Questa è la questione. Se io non ho un problema di valore, tranquillamente faccio come i gioiellieri che senza offese per gli eventuali gioiellieri presenti, che denunciano la metà dei redditi dei loro impiegati. Se fossimo in un clima vero di quelli di cui parla Adam Smith, tu dovresti andare al gioielliere e dire chiudi, perché non vale la pena che stai qui a perdere tempo. Perché hai lavorato per 9.000 euro in tutto l'anno, pagando un sacco di stipendi, ma tutte le sere a te ti rimangono le mie, vattene. Va a camminare per strada e ti diverti di più. Quello sarebbe il senso, no? Facile. Però, come vedete, il problema dell'azione razionale rispetto allo scopo, di fatto, non risulta semplicemente in una massimizzazione dei profitti. Risulta in una svalutazione radicale di qualunque istanza etica, in qualunque contesto, perché il problema delle tasse universitarie non è economico. Non so se sta cosa è chiara. Però io lo riduco a problema economico, lo riduco all'esborso. Allora, a me conviene far finta di niente, dire che non c'è una lira in modo che mio figlio vada all'università senza pagare una lira delle cose, oppure sarebbe opportuno che mi facessi carico dei miei redditi e quindi contribuissi alla vita della comunità pagando quello che devo e facendo studiare qualcuno che altrimenti veramente non avrebbe modo. Sono due discorsi radicalmente diversi. Però non è che il secondo è meno razionale del primo. Vorrei che capiste questo. Ragione è semplicemente capire chiaramente le cose, avere un quadro funzionante della realtà, riuscire a interpretare la realtà nel modo migliore, ma non sta scritto da nessuna parte che io non debba poi avere anche una mia, come dire, tinta particolare del quadro che osservo. Secondo me è profondamente ingiusto che non si paghino le tasse. Non ci ho mai trovato niente da dire, anche se noi paghiamo delle tasse che sono assolutamente quasi risibili quando le vai a vedere, perché dici, ma è possibile io più del 50% di tasse, chi so, Fiat, io, no. Però a noi succede così, ma a me va pure bene, non è un problema. Vi ricordo che quelle famose culture che noi trattiamo come se fossero minoritarie o comunque inferiori alla nostra, come per esempio la cultura islamica e la cultura musulmana, predicano l'elemosina come prassi obbligatoria, nella misura del 10% dei redditi. E l'elemosina non è interpretabile come facciamo noi in uno scambio di servizi, perché noi abbiamo trasformato le tasse in un acquisto, se ci fate caso. No? Noi diciamo, io pago le tasse per ottenere dei servizi, ma non è così. Le tasse tu non le paghi per ottenere dei servizi. Le tasse sono state concepite per aiutare gli altri. Quella era l'idea. Tant'è vero che sono uno strumento di redistribuzione dei redditi. Non so se avete presente questa cosa, credo di no, perché ormai non ne parla più nessuno. Però inizialmente nessuno pensava che tu a fronte del pagamento di tasse dovessi ottenere qualcosa, se no tu lo compri. Non è un problema. Il pensiero era, siamo in un gruppo sociale, abbiamo dei legami di solidarietà reciproca e di affetto in qualche misura, allora quelli che sono andati meglio in qualche misura si privano di una parte dei loro redditi per quelli che sono andati peggio. Stop. Questa è l'idea. Ma questo era un gesto di valore. So se vedete, questa è un'azione razionale rispetto al valore, ovvero sia io mi privo di parte dei miei redditi a nome e in favore di altri che non conosco ma per qualche motivo fanno parte del mio ambiente. Nel momento in cui io dico no, io pago le tasse perché così ho l'assicurazione, ho le strade senza le buche, ho il servizio di nettezza urbana che funziona sotto casa, ho un programma di controllo del quartiere, che c'è di valore in questo? Questo è un contratto. Io pago, ottengo. Se non ottengo, non pago. Comodissimo. Quindi, come vedete, il problema dell'economicismo è esattamente questo, ovvero sia il fatto che ritraduce nella sua lingua dei concetti che non gli appartengono. L'idea di tassa come servizio è un'idea nuova, non c'era fino a 10 anni fa, fino a 15 anni fa. L'idea di certe attività come attività redditizie non c'era. Non so se avete presente il passaggio dalle USL alle ASL. Ci avrete fatto caso, immagino. Perché siamo passati da chiamarle USL a chiamarle ASL? Sciogliendo l'acronimo, quali erano le parole coinvolte? Prima era unità sanitaria locale, adesso è azienda sanitaria locale. Ora è diventata USL, il che potrebbe essere un buon segno. Ma che vuol dire il passaggio da unità ad azienda? Non è una parola semplice, implica una filosofia intera dietro, perché vuol dire che in quel momento quella cosa che prima era un servizio, quindi serviva per assicurare i diritti della salute a tutti, è improvvisamente chiamata a generare un profitto, che non c'entra niente con l'idea della sanità. Non so se la cosa è chiara. Cioè azienda sanitaria locale vuol dire che tu devi stare attento al bilancio e se puoi devi guadagnare. Il che implica delle scelte che potrebbero andare contro i diritti di cui parlavamo prima. Non so se vi ricordate che abbiamo parlato, per esempio, dei malati di malattie rare. Un malato di malattie rara, in un sistema di mercato come questa cosa che ci hanno venduto, è condannato. Perché? Perché le medicine gliele dovrebbe fare la farmacologia privata, la quale investe per guadagnare. Ricordiamo la famosa azione razionale rispetto allo scopo. Non investe per curare, che sarebbe l'azione razionale rispetto al valore. Okay. Allora, se tu sei quello che ha estratto la pagliuzza sbagliata quando hanno fatto la distribuzione dei geni e c'hai una malattia che avete in 200 al mondo, chi è che ha convenienza a fare ricerca su quella malattia? Chi è che spende milioni di euro per poi curare te, che insieme a quell'altri 199 dovreste dargli, che ne so, 5 milioni di euro a dose per renderla economica? Non lo farete mai. Quindi tu puoi pure morire da solo. so se la cosa è chiara. Nel momento in cui tu sottoponi al mercato, il famoso mercato di prima, delle cose che non sono economiche, stai cominciando una brutta china, perché dopodiché succedono tutta una serie di cose, come negli Stati Uniti, dove se non hai un'assicurazione sanitaria non te curano. Semplicemente, cioè non ce l'hai, buttatelo fuori, anche se è moribondo, sta sanguinando, è infartuato, chi se ne frega, tanto un po' pagare. Come vedete c'è un problema etico, no? Tu, questa è la stessa cultura che poi ti rompe i coglioni sul significato e il valore della vita. Tu ti chiedi, ma allora di che parliamo? Cioè, o vale la vita e quindi la teniamo in vita in tutti i modi possibili, oppure non vale. Non è che da una parte vale, dall'altra no, mo ricordo quando mi gira. Cioè, un po' così, capite? Però il perenne interferire del mercato in attività che non sono economiche di per loro è problematico, perché appunto poi causa dei conflitti, dei problemi, delle disparità di trattamento. Pensate a una scala un po' meno impegnativa al problema del diritto del movimento e del trasporto. Noi tutti abbiamo diritto di muoverci, di avere un sistema, perlomeno ci dicono, un sistema di trasporti che ci consenta di libero movimento sullo Stato, sul territorio statale. Nel momento in cui io trasformo Trenitalia in una società per azioni, questo discorso vale? O no? Perché se vale, Trenitalia dovrebbe farsi carico di tutte le tratte possibili, perché io devo assicurare all'ultimo sfigato che abita in una frazione montana di 15 persone il servizio che assicuro a lui che abita a Perugia. No? Ma se io invece sottometto i conti di Trenitalia a un giudizio economico, è chiaro che le cose cambiano, perché ci sono certe tratte che non convengono, perché sono tratte di servizio, giusto appunto, si chiamano così, non a caso. Quindi io devo garantire a lei che abita mezzo alle campagne, in qualche modo, di poter venire anche lei in città, di muoversi, di avere. E se c'è solo lei in quella frazione, se sono in 10, quanto dovrei farglielo pagare il biglietto? Perché diventi economico. Allora che succede? Che Trenitalia sopprime le tratte, chiude le stazioni, offre, se gli gira, dei servizi integrativi via pullman, via navetta, oppure semplicemente cancella le corse. Stop. Questo risulta, come vedete, in ultimo in una lesione dei diritti di tutti. La sfera dei diritti pubblici non è una sfera disponibile economicamente. Questo che non riusciamo a farci entrare in testa. Non riusciamo a farci entrare in testa per una serie di motivi che sono quasi tutti legati a questa costruzione di cultura economica e questo discorso ideologico economico di cui abbiamo parlato stamattina. Noi continuiamo a essere persuasi che pubblico sia peggio di privato. E non c'è nessuna ragione per questa sicurezza. Perché noi vediamo perfettamente che i risultati del privato sono perlomeno fallimentari come quelli del pubblico. Allora, non è un problema di pubblico e di privato, ma è un problema di modo nel quale si fanno le cose. Chiaramente. No? Noi continuiamo a nazionalizzare, no, anzi, continueremmo a privatizzare, volevamo privatizzare l'acqua. Voglio dire, credo che si commenti da sé. Continuiamo a privatizzare altre cose, perché secondo noi è meglio. Perché è meglio? Per il discorso di Adam Smith, per tutta questa serie di cazzate che ci raccontano su come funziona l'economia in un mondo diverso, perché qui non è così, ma siamo comunque persuasi che il privato abbia molto più a cuore il suo interesse e di conseguenza sia il miglior modo perché anche il nostro venga servito, sempre per questo snodo della mano invisibile. Perché altrimenti il fatto che il privato abbia a cuore il suo interesse, per me che sono meno rincoglionito, significa che tenderà a fregarmi. E spesso ci riuscirà. Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, noi abbiamo liberato la questione etica perché per qualche ragione ci hanno detto che sarebbe stata funzionale a un'etica superiore. Ma non è vero. Quindi di fatto abbiamo soltanto ottenuto che il privato tende a fregarci. In linea di massima. Non pagando le tasse, fornendo servizi più scarsi di quelli promossi, utilizzando materiali scadenti, no? Non so se vi ricordate il terremoto dell'Aquila, tanto per fare un esempio. A te ti pare normale costruire un palazzo con dei materiali scadenti in una zona sismica? Deve essere un valore in gioco per renderti conto che stai probabilmente uccidendo delle persone? No, però da un punto di vista di azione razionale rispetto allo scopo, va benissimo. Perché tu guadagni di più. Quindi non c'è, vorrei che lo capiste questo, non c'è da starsi a stupire dei comportamenti in atto, perché sono perfettamente coerenti con quello che ci stiamo raccontando. Poi il problema è il giudizio, è giusto che accada questo o no? Allora se non sei d'accordo devi cominciare anche a rinunciare a qualcosa tu, Cioè tu devi essere il primo a dimostrare che si può vivere diversamente, che tu puoi costruire le cose come cazzo si deve in modo che restino in piedi quando ci sono terremoti, anche se guadagni meno, devi comprare una macchina di meno, chi se ne frega. Non so se la cosa è lineare. Però è ovvio altrimenti che se accetto il pacchetto, quindi se accetto il fatto che l'azione razionale rispetto allo scopo è più importante rispetto a quella rispetto al valore, dopodiché se mi casca in testa a casa è un problema mio. Perché io lo sapevo. Non ho garanzie. Non ho una garanzia di fiducia nei confronti del costruttore, del riparatore della macchina, del riparatore della caldaia, di tutta questa gente. Ha a cuore soltanto il suo interesse che normalmente è contrapposto al mio. Perché il riparatore della caldaia viene, ci mette 5 minuti, via i soldi e va via. Non è detto che debba stare a guardare tutti i dettagli e tutte le cose. Quindi se poi mi esplode la caldaia, sono cavoli miei. Perché io aderisco a questa visione del mondo. Non so se è chiaro. E aderendo a questa visione del mondo, le permetto di continuare. Semplicemente questo. Laddove invece il giudizio di valore, come dicevamo, non deve essere necessariamente talebano, non deve essere necessariamente fondamentalista, ma guarda caso è quello che permette di organizzare un po' meglio le cose, a favore di tutti oltretutto, ricordo questo discorso, non è una questione astratta, è una questione concreta, ovvero sia l'ambiente in cui vivo, i veleni che respiro, ciò che mangio, cose semplicemente a portata di chiunque, non concetti astratti, capite? E soprattutto l'operazione weberiana dimostra una cosa, ovvero sia che sono possibili più razionalità, quindi non c'è soltanto quella economica, ce ne sono anche altre. Laddove l'economia sta tentando appunto da secoli di presentarsi come l'unico modo di capire la realtà, con dei costi piuttosto significativi.